Questa è la sesta e ultima ora del nostro percorso di mistica laica, meditare in Occidente. Ormai abbiamo alle spalle un paesaggio di meditazioni, la meditazione di pacificazione profonda, diciamo la meditazione samadhi, la meditazione di vigile consapevolezza, di presenza mentale, vipassana. Le meditazioni sulla scienza, questo balcone aperto sull'infinito, sull'infinitamente grande, sull'infinitamente piccolo, sull'infinitamente complesso, sull'infinitamente incomprensibile. La scienza, questa ricchezza, forse suprema dell'Occidente, come via di contemplazione. E poi ci siamo dedicati alle emozioni, alla via delle emozioni, distinguendo le emozioni basse, le emozioni alte e dicendo che le emozioni alte sono come sorelle maggiori dell'anima dalle quali lasciarsi prendere la mano per conoscere le nostre supreme possibilità. Sono gli incontri non discorsivi, gli incontri diretti con l'altamente significativo. E quindi le emozioni alte sono per definizione mistica, ma abbiamo anche visto che non sono il punto d'arrivo finale, perché forse il punto d'arrivo finale è la scaturigine delle emozioni. Che cosa colpiscono, che cosa vanno a colpire dentro di me gli oggetti, le situazioni che mi emozionano? Qual è la scaturigine della luce che permea quelle luci variamente colorate che sono l'emozione erotica, l'estetica, l'ontologica, la vocazionale, l'avventurale, la tenerezza. E abbiamo detto questa identità suprema è celata. Si giunge al vuoto vibrante della mente pura, di quella che i tibetani chiamano la mente naturale, che non si identifica con alcun questo o quello. È chiaro che tutte queste meditazioni esigono preparazione, sono dei momenti privilegiati, delle peak experiences, ma che la nostra vita non è di monaci o di eremiti himalayani, è una vita ordinaria, in un mondo come quello occidentale che non ha nulla di propizio alla mistica e alla contemplazione, anche se ne ha un bisogno così assillante che lo cerca nel sesso, nella droga, nell'eccitazione sportiva, in tutta una serie di surrogati. Quindi il nostro non è un discorso futile fuori dal mondo. E proprio per questo oggi proviamo a parlare della giornata meditativa. È possibile vivere misticamente il quotidiano? Come sempre, suggerisco un tipo di ascolto non distratto. Vorrei che assumeste quell'atteggiamento di cui abbiamo parlato nella prima ora, un atteggiamento di silenzio, far tacere i ricordi e tutti i condizionamenti autobiografici, far tacere per un momento i progetti e il che cosa farò subito dopo, diventare verticali come se ci traversasse dall'alto al basso un filo a piombo, radunarsi intorno a questa verticale e intorno a questa verticale far spalancarsi a 360 gradi solidi l'immensità, che è reale non meno della stanza in cui viviamo, solo che non ce ne accorgiamo. Siamo in questa stanza e siamo nell'infinito spazio. E praticare su tutto ciò che ci distrae da questo atteggiamento, vigile consapevolezza. Osservare le distrazioni, prenderne nota e tornare al silenzio. Osservare le formazioni mentali, il loro sorgere, il loro tendere a occupare la mente, spesso ci riescono, se ne impadroniscono di colpo. Osservarle e tornare alla vigile consapevolezza, tornare al verticale silenzio. Su questo atteggiamento, come sul fondo umido dell'affresco, vorrei tracciare qualche strategia meditativa di un giorno come un altro. L'ho distinto in 17 o 18 momenti, è chiaro che ce ne possono essere molti di più. Cominciamo con qualche considerazione generale che dovrebbe concernere tutta la giornata e poi vediamo momento per momento qualche trucco. Direi intanto che bisogna cogliere tutte le occasioni possibili di vita yogica. Non dobbiamo dare per scontato che la nostra vita è una vita ordinaria. Preferire il fuori al dentro, l'aperto al chiuso, usare ogni volta che è possibile la risorsa esaltante del sole, guardare il cielo, ce n'è sempre un pezzetto fra le case, ed è da lassù che lo spazio penetra attraverso i bordi dei tetti fino ai nostri piedi, lo spazio immenso. E naturalmente coltivare anche i tempi forti. Quindi primo precetto, dilatare gli spazi di vita yogica rispetto a quelli di vita ordinaria, nella misura del possibile. Thank you. Nella vita ordinaria, plasmare la mente, situazione per situazione, con la meditazione più adatta a quella specifica situazione. Fluire vigili con le circostanze, non contrapporsi. Il taoismo parla dell'acqua che scorre in fondo alla valle e considera la sua docilità il modello della mente. Fluire il fondovalle della giornata ordinaria con la docilità dell'acqua, ma un'acqua vigile. Fluire vigili con le circostanze, fluire vigilmente meditativi, meditativamente fluidi con le circostanze. Il segreto è, se ci riusciamo, non scendere mai. Piccolissime concessioni iniziali possono avere enormi conseguenze negative. Se voi siete sulla cima della montagna, sbagliare vallone può essere una questione di 2 o 3 metri, ma quando siete in fondo siete a distanza di chilometri. Non scendere mai da una di queste 3 forme della mente. Non scendere mai dalla pace o consapevolezza, prima via. Non scendere mai dalla grande concupiscenza, dal vivere innamorati con una N sola, seconda via. Cioè non scendere mai dalla esaltazione, dalla poeticizzazione dell'esistenza, di cui abbiamo parlato nelle scorse 2 ore. La vita innamorata, come quella di un innamorato, ma non necessariamente con un oggetto preciso di amore. E terzo, non scendere mai dalla cosmicizzazione, dalla realizzazione che il mio corpo è un Aleph, la mia mente nel corpo è un Aleph, è un punto, come dice Borges, nel quale si raduna la totalità del visibile e dell'invisibile. Cioè non scendere mai da almeno una delle 3 vie di cui abbiamo parlato. Quale scegliere, momento per momento, come alternarle sagacemente a seconda delle situazioni e delle possibilità? Io direi che questo si può fare sotto la guida della consapevolezza, perché la consapevolezza è la più povera di queste vie, ma anche la più potente, come abbiamo detto, è quella che dovrebbe essere ininterrotta. Mentre le altre vie giungono a momenti privilegiati, la consapevolezza si misura momento per momento con l'ordinario, anche con l'ordinario. Ed ecco i 17 momenti, sia primo momento l'alzarsi da letto. Io qui consiglierei vipassana pura, cioè presenza mentale a ogni gesto. Questo richiede rallentamento, scomposizione del gesto in fasi, attenzione su gesti diventati abitudinari o coatti come in un ritiro. Esercizi igienici, di ginnastica, abluzioni, tutto accompagnato momento per momento da vigile consapevolezza. Terminati questi preparativi, direi che dobbiamo concederci, è il secondo momento, un tempo forte, per esempio un saluto al sole yoga o comunque una ginnastica danzata o immobile, che disponga il corpo a quella flessibilità, a quella vivezza che è indispensabile per l'esercizio successivo, che dovrebbe essere una meditazione, diciamo di 20 minuti. Poi la colazione, che deve essere messa naturalmente dopo lo yoga e la meditazione, non prima. Proviamo a mettere sotto la lente quell'operazione veramente ordinaria, veramente quotidiana, che è la preparazione della colazione. E anche qui riprendo le tre linee che abbiamo seguito finora. Linea Vipassana. Agisco permeando di consapevolezza e quindi rallentando sotto il mio sguardo, rendendo non abitudinari, non automatici i miei gesti. Se voglio cedere all'estetismo, posso anche vestirmi in modo adatto. Invece che entrare in cucina in pigiama e vestaglia e pantofole, posso indossare una coperta leggera, un pile, oppure un peplo bianco. Nessuno ci obbliga a entrare in cucina in modo sciatto. Linea tantrica. Posso, per esempio, erotizzare, danzare la preparazione del caffè. Nulla vieta che io mi sposti dal rubinetto dell'acqua al fornello del gas strascicando i piedi. Posso muovermi nella cucina a balzi. Posso nureyevizzare l'apertura del frigo, l'apertura del rubinetto, facendo scorrere la prodigiosa acqua, l'elemento cosmico per eccellenza, perché è la prima copula tra l'uno e il due, due uni di idrogeno e un due di ossigeno. E se voglio cedere all'estetismo, posso vestirmi in modo adatto a questa seconda scelta. Posso indossare un abito da Rambo, un tanga, o preparare il caffè nudo sotto un peplo bianco filettato di oro. Anche questo non è immorale, non è vietato. Posso sentire il pavimento sotto di me come le doghe stagionate del Madison Square Garden e sopra di me le luci della ribalta. Io sono un ballerino cosmico che prepara la sua prima colazione. Il balletto si intitola Prima colazione. Una terza via è la cosmicizzazione, cioè fare astronomia terrestre, guardare la cucina dallo spazio. Mentre l'astronomia solita guarda lo spazio dalla cucina, io sono un viaggiatore cosmico e vedo che su un pianeta fortunatissimo ci sono cucine dove è possibile preparare il caffè. Mi ripeto, c'è preparazione di prime colazioni nell'universo. In tutti e tre i casi posso mettere la musica adatta e trasformerò la mia prima colazione in un evento meditativo. La cucina, non dico in un tempio del piacere, ma in un tempio della contemplazione esaltante. Più o meno lo stesso posso fare nel tempo successivo quando mangio la mia prima colazione, quando porto fette di pane di frumento coperte di burro di bovino e di marmellata di rosa canina alla mia dentatura, spesso la sola cosa che resta degli ominidi e degli uomini preistorici, perché i denti sono l'osso più duro del corpo. Posso, seconda linea, ritornare all'aforisma 71 del Vijnana Bhairava sulla beatitudine gustativa, nel momento in cui il piacere di quel pane, burro e marmellata colpisce i miei sensori, come la Madeleine ha colpito Proust, in quello stesso istante, meditando la beatitudine gustativa, risalire alla beatitudine suprema. Oppure, cosmicizzando, posso pensare a come mangiavano gli homines erecti nella caverna cinese di Zhukudian, che è stata occupata da uomini del tipo Erectus per 170 millenni, dove è stato tenuto acceso il fuoco ininterrottamente per decine di millenni. La caverna di Zhukudian ha conosciuto tempi umani enormemente più lunghi di tutto quello che noi chiamiamo la storia. Tutto questo posso fare durante la prima colazione. Mi accorgo che siamo solo al momento 3 della giornata e che ce ne sono più di 15, quindi non potrò dilatare le proposte per ciascuno di questi momenti nella stessa misura. E quindi per i tempi che vengono dopo mi limiterò a suggerimenti che ognuno può sviluppare creativamente. Trasporti, spostamenti. Noi occidentali siamo tutti degli spostati, non c'è nessuno che lavora là dove vive. Se mi muovo a piedi o in bicicletta, consiglio una vipassana, vigile consapevolezza, tantricamente esaltata. È bellissimo andare in bicicletta sentendo i movimenti del corpo e il freddo sulla faccia. È bellissimo percuotere con il passo marciapiedi di pietre che hanno centinaia di milioni di anni di età, a volte contengono fossili. Se mi sposto con i mezzi pubblici, e qui il discorso deve essere minimalista probabilmente, specialmente se sono in piedi in mezzo a tutti gli altri, per esempio in metropolitana Milano, la risorsa più ovvia è vipassana pura, pura consapevolezza. Però è sempre possibile un tentativo di cosmicizzazione. Oh meraviglia, ci sono pianeti con delle metropolitane. Provate a pensare una notizia del genere su un altro pianeta che non sia il nostro. E naturalmente posso ascoltare musica in metropolitana. Mi sposto in auto, la grande servitù dell'uomo contemporaneo. Mi trovo nell'ingorgo del traffico. Ma posso mettere musica, posso fare vigile consapevolezza, posso trovare meraviglioso che ci siano pianeti così evoluti che non solo possiedono automobili, ma addirittura ingorghi del traffico. Pianeti che possiedono ingorghi del traffico. Gli spettacoli urbani. Le strade sono piene di spettacoli spazzatura. Insegne di negozi, cartelloni pubblicitari, Di solito io sono passivo, il mio sguardo aderisce come una specie di lumaca a tutto quello che c'è da vedere. Beh, cerco di tagliare gli spettacoli spazzature. Cerco di vedere più cielo e meno messaggi commerciali, più architetture e meno manifesti affissi sulle medesime. Oppure torno ai tipi fondamentali di meditazione. Se vedo qualcosa di bello, il sedere della fanciulla che si sposta da una gamba all'altra nel passo, l'albero con i colori della stagione autunnale, uso le tecniche Vijnana Bhairava. Queste cose belle e sono dei rivelatori della mia identità profonda. La coda agli sportelli, in banca, all'ufficio postale, i contrattempi, cioè io devo fare delle cose che non mi interessano, che vanno contro il mio tempo. A parte la risorsa della lettura e della musica, si raccomanda naturalmente vipassana, consapevolezza dell'esperienza frustrante, dell'impotenza, della fretta, del desiderio che la coda si consumi veloce, che quel signore non stia facendo un'operazione che implica la consegna, per esempio, di 40 raccomandate. Quindi dei desideri contro la realtà. Arrivo allo sportello, si blocca il computer, magari per mezz'ora. Beh, se ho un po' di cioccolato posso darlo all'impiegata. Possiamo umanizzare la situazione. Se dal suo pullover spunta una esile spallina nera, posso provare a guardare la curvatura della spalla e la spallina e fare Vijnana Bhairava su questo. Ognuno deve sapere fare judo con il contrattempo. Ora sono arrivato nel luogo di lavoro. C'è lo studio. Sono uno studente universitario, sono uno che prepara concorsi. E qui ci sarebbe da sviluppare proprio una considerazione epica dello studio, che andrebbe fatta questa considerazione per almeno 5 minuti prima di iniziare. Il mio cervello, mediante algoritmi sofisticatissimi, trasformerà segni grafici in concetti. Interfaccia tra la materia e l'intelligibile, con lo strumento magico della parola. Ben più di un sesamo apriti che spalanca banali tesori aurei, le parole del testo spalancano concetti, trasmutazione alchemica ben più impressionante. Taumazein sul linguaggio. Ho bisogno del linguaggio per sapere cosa penso, ma il pensiero è cosa completamente diversa dal linguaggio. I significati sono oggetti o fenomeni completamente diversi dai significanti, grafici o fisici, che appartengono al mondo della materia. E ancora una volta, e questa volta in modo massimo, stupore sul cervello, interfaccia tra materia e autocoscienza, tra materia e intelligibili. Contempliamo anche il momento della ideazione professionale. Mi viene in mente che sarebbe bene fare questo. Che cosa è accaduto? A chi è accaduto di avere quest'idea? Al mio cervello? Che cosa significa che accade a un sistema di neuroni di avere un'idea creativa? E se non accade a un sistema di neuroni, ma accade a me, sono io che ho avuto un'idea creativa, ma io non sono un pacco di neuroni, sono io che ho avuto l'idea creativa, e questo io, indipendentemente dai neuroni, che cosa diavolo è? Come gli vengono le idee? A chi, a che cosa vengono le idee? Prima considerazione. Seconda, l'offerta di questa ideazione. Ne abbiamo parlato nella prima ora, quando abbiamo detto che l'offerta del tempo si può riassumere nella frase «Possa la mia vita accrescere la bellezza della storia dell'essere». Sono sicuro che questa mia idea accrescerà la bellezza della storia dell'essere? Sono banchiere. Sono sicuro che l'investimento a cui ho pensato accrescerà il bene umano e renderà più bella la storia dell'essere? Sono un pubblicitario. Mi è venuto in mente come far vendere un prodotto. Sono sicuro che il consumo di quel prodotto da parte delle persone le guiderà verso l'illuminazione?
Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale. When the red iron ore pits run aplenty, put the cardboard filled windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick. And I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels he was humming. Till one day my brother failed to come home. The same as my father before him.
Ci sono poi tutte le relazioni umane, che anch'esse dovrebbero essere meditate. La meditazione di base di tutte le relazioni umane dovrebbe essere: oh, che meraviglia è l'uomo! Mi inchino a te, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Vi leggo un mio vecchio passo che trattava della contemplazione del corpo umano basata sulla biologia molecolare. Come abbiamo già detto, il corpo umano, visto dalla biologia molecolare, è una ipergalassia di 100.000 miliardi di cellule, cioè di laboratori biologico-molecolari estremamente complessi, in ognuno dei quali operano migliaia di enzimi che accelerano di miliardi di volte le reazioni chimiche. Il corpo umano è una ipergalassia, un ipergrattacielo di 100.000 miliardi di laboratori coordinati. C'è quasi da mettersi in ginocchio e adorarlo. Ricordo che una volta alla stazione di Firenze ho fatto l'esercizio spirituale di contemplare tutti i corpi umani che mi passavano davanti con gli occhi della biologia molecolare. Maestose torri biochimiche, emananti dolce luminescenza energetica da tutte le migliaia di miliardi delle loro finestre accese, lentissime sfilavano sotto il panno grigio-verde di due sguaiati coscritti, sotto le forme della ragazza sexy come del vecchio impiegato, del ricco come del povero, ignari tutti della loro più vera, regale natura. Vi assicuro che le differenze di sesso, di appetibilità, di ruolo, di importanze erano scomparse. Vedevo un altro mondo, dove ogni essere era ordine, pacata, viva gloria, inimmaginabile complessità e grandezza. L'infinità del corpo vivente dell'uomo mi appariva ben degna dell'infinità del suo spirito. Non dovrebbe mai essere possibile incontrare un altro uomo con indifferenza. E allora non mi trattengo sui quattro tipi principali di relazioni umane, quelle sul lavoro, quelle anonime, le amicizie e le compagnie di divertimento, le relazioni familiari, perché sarebbe troppo analitico e prenderebbe troppo tempo. Tutte queste relazioni devono essere sottese dalla meraviglia ontologica e dall'augurio fondamentale sulla vocazione. Mi inchino a te, gioiello della mente spirituale, che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico, possa la tua vita accrescere la bellezza della storia dell'essere. Mi inchino a te, gioiello della mente spirituale, nel fiore di loto del corpo cosmico, possa la tua vita, la tua unica vita, accrescere la bellezza della storia, dell'unica che ci sarà mai stata, storia dell'essere. E veniamo agli spettacoli e alle fruizioni culturali. TV, mi viene in mente proprio in questo momento che TV potrebbe voler dire tiranno visivo. Lettura, musica. Come gestire la TV? Anzitutto direi riducendola drasticamente. Per usare una terminologia orientale direi è molto difficile che guardare la televisione conduca all'illuminazione. Occidentalmente parlando, è molto difficile che conduca alla attività. È più facile che incoraggi la passività, perché guardare la televisione non è un'iniziativa. Comunque bisognerebbe distinguere su come guardare la televisione a caso e come guardare un programma che ho scelto o un film che ho inserito. Ma anche qui il discorso sarebbe molto lungo. E lo stesso vale per la lettura, che certamente è molto meno passiva, ma forse sulla lettura si potrebbero riprendere quegli atteggiamenti di cui ho parlato a proposito dello studio. La meraviglia dell'atto che trasforma significanti in significati, del corpo-mente che trasforma significanti, materiali in significati mentali. La musica, c'è un aforisma del Vijnana Bhairava a proposito della musica, e ripete sempre la stessa cosa. Provando l'emozione o la beatitudine da musica e meditandola, io accedo alla coscienza suprema. La musica colpisce in me la scaturigine delle emozioni e delle intellezioni e le rivela a se stesse, e la rivela a se stessa, rivela la scaturigine a se stessa, pur permanendo celata nella sua inattingibilità. Prima di coricarsi, suggerirei un nuovo tempo forte, cioè yoga e meditazione, del tutto simile a quello del mattino, e nel coricarsi, cioè negli esercizi igienici, nello spogliarsi, nell'entrare in letto, vipassana, e cioè la vigile consapevolezza che permea ogni gesto. Se ci si può addormentare rendendosi conto, realizzando che sopra la testa non c'è soltanto il soffitto, ma c'è l'universo notturno, è meglio. Io immagino un'obiezione abbastanza facile. Ma questo esige o produce solitudine? Questo farebbe di me un disadattato sociale? La mia casa non è adatta, il mio mestiere non è adatto. Beh, io su questo punto sarei abbastanza deciso. Se questo tipo di vita esige più solitudine, accettare più solitudine. Se esige cambiamento di compagnie, accettare il cambiamento di compagnie. Se esige il cambiamento di casa, pensare seriamente a cambiare casa. Se esige il cambiamento o la trasformazione del mestiere, prendere in forte, in seria considerazione il cambiamento o la trasformazione dall'interno del mio mestiere. Non arretrerei davanti a queste conseguenze. E così giungerei alla conclusione di tutto il corso che deve essere di nuovo un tempo forte, perché non di sola vita quotidiana, non di sola vita ordinaria vive l'uomo, e ho detto creare il più ampio possibile spazio per la vita yogica. L'utopia di mistica laica che ha suggerito questa nostra trasmissione è trasformare la vita in un poema ininterrotto, in un poema meditativo ininterrotto. Soffiare ogni giorno sulla brace della vita. Raggiungere, se possibile, lo stato di contemplazione ordinaria, avvalendosi flessibilmente, a seconda delle circostanze, di tutte le vie mistiche esplorate nei tempi forti. Agire, per esempio professionalmente, in base alle intimazioni della contemplazione sapienziale ordinaria, con ordinaria intendo ininterrotta. Interagire con gli altri, cioè anzitutto vederli, riconoscerli, e poi agire, entrare in rapporto in base alla contemplazione sapienziale. Visto nel modo giusto, dice Milarepa, il mondo appare come il Dharmakaya, cioè come il corpo del Dharma, come il corpo della saggezza. Vista nel modo giusto, presa nel modo giusto, la vita umana, la vita di tipo umano, è una meraviglia ontologica, cosmica e transcosmica, nel visibile e nell'invisibile. Un'altra vita è possibile. Una vita come meraviglia è possibile.